centenario della vicina città. Poi aveva avuto la consolazione di vederlo ordinato prete e di sentire la prima messa detta da lui. Il ricordo di quella prima messa era rimasto incancellabile nell'anima del vecchio, perché aveva proprio sentito la presenza di Dio quel giorno, nella chiesa, e gli pareva di vedere ancora il figlio parato per la solennità con quella splendida pianeta tutta a brusche d'oro, pallido e tremante, muoversi piano piano sulla predella dell'altare, davanti al tabernacolo, genuflettersi, congiungere le mani, immacolate nel segno della preghiera, aprirle e poi voltarsi, con gli occhi socchiusi, verso i fedeli per sbisbigliare le parole di rito e ritornare al messale sull'Egio. Non gli era mai parso così solenne il mistero della messa. Con l'anima quasi alienata dai sensi, lo aveva seguito e ne aveva tremato con la gola stretta da un'angoscia dolcissima. Aveva sentita accanto a sé piangere di tenerezza la moglie, la sua santa vecchia, e s'era messo a piangere anche lui, senza volerlo, irrefrenabilmente, prosternandosi fino a toccare la terra con la fronte, allo squillo della campanella, nell'istante supremo dell'elevazione. Da allora in poi, egli, di tanto in tanto più vecchio e provato, sperimentato nel mondo, s'era sentito quasi bambino di fronte al figlio sacerdote. Tutta la sua vita, trascorsa tra tante miserie e tante fatiche senza una macchia, che valore poteva avere davanti al candore di quel figlio così vicino a Dio? E s'era messo a parlare di lui come d'un santo, ad ascoltarlo a bocca aperta, beato, quando egli veniva a trovarlo in campagna dal collegio degli Oblati, dove per l'ingegno e per lo zelo era stato nominato precettore. Gli altri figliuoli, destinati alle fatiche della campagna, esposti lì alla morte, non avevano invidiato per nulla la sorte di quel loro fratello, s'erano anzi mostrati orgogliosi di lui, lustro della famiglia. Infermi, s'erano tante volte confortati col pensiero che c'era Giovanni che pregava per loro. La notizia che costui s'era macchiato d'un turpe delitto sui poveri piccini affidati alle sue cure in quell'orfanotrofio era pertanto piombata come un fulmine sulla casa campestre del vecchio Siroli. La madre, dapprima, nella sua santità patriarcale, non aveva saputo neanche farsi un'idea del delitto commesso dal figliuolo. Il vecchio marito aveva dovuto spiegarglielo alla meglio, e allora ella ne era rimasta sbalordita, inorridita, e pur quasi incredula. Giovanni, ma che mi dici? Ma che mi dici, Giovanni? Il Siroli s'era recato in città per avere notizie più precise e con la speranza segreta che si trattasse d'una calunnia. S'era presentato a parecchi suoi conoscenti e tutti, alla sua vista, s'erano turbati, quasi per ribrezzo. Gli avevano risposto duramente, a monosillabi, schivando persino di guardarlo. Aveva voluto andare anche dal Lobruno, che era il padrone della terra che egli teneva a Mezzadria. E Lobruno, uomo intrigante, consigliere comunale, amico di tutti, del vescovo e del prefetto, lo aveva accolto malamente, sulle furie. «È ben vista, sacerdote, eh? Da Zappaterra a sacerdote! Siete contento ora? Ecco i frutti della vostra smania di salire a ogni costo, senza la preparazione, senza l'educazione necessaria!» Poi s'era calmato e aveva promesso che avrebbe fatto di tutto perché lo scandalo fosse soffocato. Per il decoro dell'umanità, intendiamoci. Per il rispetto che dobbiamo tutti alla santa religione, intendiamoci. Non per quel pezzo di maiale, né per voi. E il povero vecchio se n'era ritornato in campagna, come un cane bastonato, certo ormai che il delitto del figliuolo era vero, che Giovanni, l'infame, era fuggito, sparito dalla città per sottrarsi al furore popolare e che lui, ormai, sotto il peso di tanta ignominia, non avrebbe avuto più pace né il coraggio di alzare gli occhi in faccia a nessuno. Ora, inerpicato su, lassù, sugli alberi, attendeva alla rimonda. Nessuno lì lo vedeva e, lavorando, poteva piangere. Non aveva più versato una lacrima da quel giorno. Considerava la propria vita intemerata quella della sua vecchia compagna e non sapeva farsi capace come mai un tal mostro fosse potuto nascere da loro, come mai si fosse potuto ingannare per tanti anni fino a crederlo un santo e s'era inteso di farne un dono a Dio. E per lui aveva sacrificato gli altri figliuoli, buoni, mansueti, divoti, gli altri figliuoli che ora zappavano di là, poveri innocenti, non ben rimessi ancora dalle ultime febbri. Addio, Dio così laidamente offeso da colui, non avrebbe mai perdonato. La maledizione di Dio sarebbe stata sempre sulla sua casa. La giustizia degli uomini si sarebbe impadronita di quel miserabile, scovandolo alla fine dal nascondiglio ove era andato a cacciare la sua vergogna, e lui e la moglie sarebbero morti dall'onta di saperlo in galera. A un tratto, al vecchio, assorto in queste amare riflessioni, giunse la voce di uno dei figliuoli, di Carmine, che era il maggiore. «Opa, è venita, va! È arrivato!» Il Siroli ebbe un sussulto. S'aggrappò al ramo dell'albero, su cui si teneva in equilibrio, e si mise a tremare tutto. «Giovanni, arrivato!»